come tutti voi che siete venuti sapete, in quanto mi pare di capire che è un uditorio di persone già informate sulla questione e frequentatori dell'area balcanica e della Serbia in particolare, noi abbiamo inteso questa iniziativa innanzitutto per il 15° anniversario, con l'occasione del 15° anniversario dei bombardamenti su quello che rimaneva della Jugoslavia, la Repubblica Federale di Jugoslavia nel 99, e anche però nel 10° anniversario dei pogrom in Kosovo nel 2004. Questa è stata, diciamo, il pretesto, la motivazione per l'organizzazione di un'iniziativa pubblica in questi giorni. Credo appunto che l'uditorio sia tanto informato da non richiedere di ripercorrere nemmeno sinteticamente le tappe dello smantellamento e della cancellazione delle carte geografiche della Jugoslavia. Parola che tuttavia noi continuiamo ad utilizzare perché al di là dello Stato che è stato smantellato e al di là del significato politico, con il termine Jugoslavia noi intendiamo un'area geografica con una cultura specifica, una storia comune e una necessità, per noi che siamo da questa parte dell'Adriatico, di una conoscenza complessiva, indipendentemente da quelle che sono le vicende della cronaca e della politica. Così come non esiste un'unità politica europea, anzi ciò che abbiamo noi di Europa dal punto di vista politico lascia molto a desiderare e già sarebbe da chiedersi se vale la pena conservarlo, visto come è stato concepito fino adesso, eppure ci definiamo europei quando andiamo all'estero o anche a casa nostra. Allo stesso modo non deve essere diciamo un problema per nessuno definirsi jugoslavo se viene da quelle terre, se si riconosce una determinata storia e in determinati legami e valori. Quindi salto la parte che riguarda, diciamo, la cronologia degli eventi.
In realtà c'è qualcuno che
ci sono una cosa molto.
Va bene, allora prenderò un pochino più di tempo. La campagna aerea iniziata il 24 marzo del 1999, 15 anni fa, e terminata nel giugno del 1999, è stata nient'altro che l'apice di una serie di manovre ostili interne ed esterne mirate alla spartizione, allo squartamento del paese che era la Federazione Jugoslava, prima socialista e poi non più socialista. Manovre che erano incominciate però tanto tempo prima. Apertamente possiamo dire almeno dal 1990, quando nel novembre il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge con cui veniva ordinato il finanziamento diretto alle formazioni politiche in un contesto jugoslavo che oramai diventava pluripartitico, alle formazioni politiche definite democratiche. In realtà partiti politici impresentabili, con leader impresentabili che portavano avanti programmi di odio nazionale impresentabili, nazionalisti e secessionisti. Altre tappe simboliche che possiamo individuare: sicuramente il 25 giugno dell'anno successivo, 1991, quando si hanno le prime proclamazioni di indipendenza da parte di Slovenia e Croazia. Seguono scaramucce, scontri anche gravi in aree come per esempio tutta la parte confinaria della Croazia, dove era prevalente la componente di lingua e cultura serba ortodossa. A fine anno la famosa fatidica o famigerata riunione di Maastricht, che è ricordata e veniva decantata all'epoca come momento fondativo di questa nuova Europa in cui viviamo, che è stata però il passaggio mortale invece per la Jugoslavia, perché i tedeschi si presentano a quella riunione con un ricatto, cioè chiedono lo scalpo della Jugoslavia. Noi cediamo il marco tedesco, lo mettiamo a disposizione perché diventi valuta per tutta l'area dell'Europa unitaria, voi in cambio riconoscete le secessioni slovena e croata, ma si vedrà che non basterà. Si accodano alla Germania, all'Austria e al Vaticano, che a fine 91 riconoscono queste autoproclamate indipendenze, si accodano tutti gli altri paesi di quella che era la comunità europea, ma non basterà, perché nel marzo-aprile viene promossa l'indizione di un referendum anche in Bosnia, mirato alla secessione della Bosnia, nonostante fosse chiarissimo che anche lì si sarebbe in questa maniera causata una guerra civile. Tant'è vero che c'erano commissioni internazionali come la commissione Badinter che raccomandavano di evitare di creare situazioni di facto, di fare passaggi di fatto che portassero alla ridefinizione dei confini in un contesto così complesso. Puntualmente si scatena la guerra civile anche fratricida anche in Bosnia, che dura 4 anni, non è altro che una guerra per la secessione della Bosnia Erzegovina, anch'essa dal resto di quella che era la Jugoslavia, e la ridefinizione a quel punto di confini tra le nazionalità. Si chiude anche la fase della guerra fratricida in Bosnia con gli accordi di Dayton, che molti sapete cosa sono, non lo ricordano, che hanno comunque fissato lo status quo vigente anche ora. E si scatena subito dopo il terrorismo anti-jugoslavo anche in Kosovo. C'era in Kosovo, come in tutte queste aree, una tendenza politica nazionalista, secessionista, anti-jugoslava, particolarmente violenta e deleteria nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, anche lì, come era stato in Croazia, come era stato tra i musulmani bosniaci, come era stato in Montenegro, eccetera. La tendenza che prima aveva un aspetto quantomeno esteriore non violento, cioè sotto la leader politica di Rugova, la leadership politica di Ibrahim Rugova, passa direttamente invece all'azione violenta e terroristica, con l'appoggio anche qui di nuovo esplicito dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti d'America, e cominciano a circolare in una certa fase anche fotografie degli inviati americani, ricordiamo Holbrooke a fianco dei miliziani dell'UCK. Insomma, si getta benzina sul fuoco anche in Kosovo, in un contesto che invece dopo anni già di crisi sembrava andare verso un momento di respiro, diciamo, di tregua. Il terrorismo non è sufficiente a determinare il distacco del Kosovo dalla Federazione Jugoslava e dalla Serbia, e allora la NATO comanda i bombardamenti aerei sul territorio. I bombardamenti che, l'ho detto, partono nel marzo, causano 500.000 di vittime civili sul colpo, proprio a causa delle bombe, sul momento, più circa 3.000 altre vittime o militari o vittime di fatti connessi al conflitto, ma non direttamente per causa delle bombe, per esempio i morti per mano del terrorismo dell'UCK o i feriti che muoiono poco dopo. Il tutto si conclude con gli accordi di Kumanovo, con una presenza massiccia di militari stranieri sul territorio, che ne fanno sostanzialmente un protettorato, e un protettorato occidentale, perché i russi, ricordiamo che sono gli anni della gestione Yeltsin, quindi di una Russia veramente messa in ginocchio, i russi dopo poco abbandonano il terreno, nonostante abbiano avuto sul momento un ruolo importante per la difesa anche dei serbi presenti. Viene imposta dalla NATO de facto negli anni un controllo del territorio da parte degli ex militari, anche diciamo per procura, non solo direttamente un controllo da parte degli occidentali presenti, ma anche degli ex militari miliziani dell'UCK, che diventano leader politici presentabili in giro per l'Europa e per il mondo, fino all'ONU. Il colpo di Stato non tarda a venire, fino a Belgrado, dove nell'ottobre del 2000 viene rovesciato Milošević con manifestazioni di piazza alimentate da queste strutture come Hotcore, di cui avrete letto molti di voi. C'era una longa manus, in particolare statunitense, con finanziamenti forniti apertamente dal governo, oltre che da strutture pseudo private come la Fondazione Soros e le sue diramazioni, ma anche dal governo americano, e mi riferisco al canale di finanziamenti del National Endowment for Democracy, il NED, che ha poi fatto piovere un sacco di altri soldi su tanti movimenti simili in altri paesi che si è ritenuto di dover destabilizzare. Il golpe di Belgrado è fatto con quelle modalità, assomiglia a certi eventi avvenuti in Ucraina anni dopo, e tante fasi della crisi jugoslava che vi ho illustrato fin qui assomigliano a quello che è avvenuto e sta avvenendo drammaticamente in Ucraina in questi giorni. Sta di fatto che il nuovo regime che viene instaurato nella Serbia e nel Montenegro, che poco dopo si separa, è un regime filo occidentale che porta appunto alla cancellazione della Jugoslavia dalle mappe geografiche, e viene poi formalizzata o autoproclamata una indipendenza anche in Kosovo nel 2008, con l'immediato avallo anche di Massimo D'Alema e del governo di centrosinistra che era ancora in forza in Italia, che ha gravissime responsabilità anche nella fase dei bombardamenti del 99. Quando il 17 febbraio del 2008 è sopraggiunta questa nuova ennesima dichiarazione di indipendenza nello spazio jugoslavo, la Unione Europea però si è presentata incredibilmente divisa all'appuntamento, poiché Spagna, Grecia, Romania, Slovacchia e Cipro legittimamente e ragionevolmente si sono rifiutati di riconoscere stavolta la nuova repubblichetta, diciamo delle banane, nel senso di una repubblichetta priva di sovranità, un protettorato, e per motivi di equilibri anche interni e del ginepraio delle nazionalità che abbiamo in tutta Europa e che appunto certe politiche della NATO hanno messo in moto in maniera davvero molto molto inquietante. Ora, il Kosovo è cuore storico della Serbia da centinaia e centinaia di anni, ed è anche di conseguenza al centro della Jugoslavia, della cultura degli slavi del sud. Sono infatti quelli per eccellenza i luoghi della convivenza tra culture diverse, sono i luoghi dove sono i segni più importanti dello stanziamento degli slavi del sud sin dal VI-VII secolo dopo Cristo. Tali rimangono in particolare i luoghi della convivenza tra culture diverse, nonostante le politiche identitarie e nazionalistiche che sono state fomentate soprattutto da fuori hanno portato disunione e sangue sul territorio. I principali monumenti della cultura serba antica, d'altronde da Studenica, Mileševa e Sopoçani e poi tutte le chiese trecentesche proprio presenti sul territorio del Kosovo testimoniano di un patrimonio inestimabile di civiltà fiorito nel cuore dei Balcani e quindi nel cuore dell'Europa, che tuttavia in Italia è praticamente sconosciuto, nonostante rapporti storici ed artistici, culturali ovviamente, continui tra le due sponde dell'Adriatico. Anziché tutelare e promuovere la conoscenza di quel patrimonio, il nostro paese ha partecipato ad azioni militari e a passaggi politico-diplomatici che lo hanno messo fortemente a repentaglio in anni recenti. E quindi noi volevamo oggi focalizzare su questo patrimonio e su questi aspetti culturali di ricchezza storica e culturale l'iniziativa di oggi, anche un pochino per cambiare il tono delle nostre iniziative che come associazione, vista la cronaca drammatica, in tutti questi anni sono state iniziative spesso di informazione su fatti tragici. Purtroppo però i fatti tragici continuano a essere all'ordine del giorno e quindi mi è toccato parlare accennare fatti dell'Ucraina. Se permettete io vorrei dire ancora alcune parole. Io porto adesso al petto il nastro dell'Ordine della Gloria, un nastro di San Giorgio che è il simbolo della vittoria sul nazifascismo per il mondo sovietico prima, per il mondo russo e russofono dopo. La ricorrenza fortunatamente è stata ampiamente celebrata ieri, che è appunto il 69° anniversario, ma in particolare in Ucraina è stata festeggiata, celebrata tra difficoltà gravissime, in un clima che non è solamente di revisionismo storico, ma di vera e propria violenza. A Mariupol il generale della giunta golpista che si è instaurata da gennaio in Ucraina ha vietato le celebrazioni, così come ha vietato l'uso della lingua russa, ha vietato la celebrazione del 1° maggio e insomma ha emanato una serie di provvedimenti antidemocratici, di carattere rivascista, revisionista, eccetera, eccetera. Ma in particolare a Mariupol, dove nonostante tutto ieri la popolazione ha voluto andare a celebrare la ricorrenza, la dimostrazione di massa è stata attaccata, ci sono stati 20 morti che si aggiungono alle decine e decine di morti che abbiamo visto una settimana fa a Odessa, dove gli antifascisti, in gran parte russofoni, ma non necessariamente di lingua russa, oppositori del nuovo regime di Kiev, si sono dovuti rifugiare all'interno della casa dei sindacati, sono stati aggrediti da una canaglia sguinzagliata veramente dal potere di teppisti che, gettando le molotov, hanno dato fuoco al palazzo e hanno fatto morire a civili decine di persone. Ora, pogrom del genere, per fortuna non li abbiamo nemmeno visto in Jugoslavia e in Kosovo in questi anni, ricordano i pogrom della Seconda Guerra Mondiale, ricordano le immagini tragiche di film come Va e vedi di Klimov o di altri film sull'epopea sovietica, sul dramma degli antifascisti russi e sovietici di fronte all'invasione tedesca e non solo tedesca, di fronte alle violenze anche dei collaborazionisti locali, inclusi i bandieristi ucraini, e anche di fronte all'invasione italiana. In generale, ricordiamoci questi fatti che qui tendiamo a dimenticare. Gli alleati della Germania nazista sono stati tanti e gli italiani non hanno meno responsabilità passate e presenti rispetto alla Germania, o comunque dovrebbero in teoria avere una maggiore reattività rispetto a quella che dimostrano di fronte a tali pericoli. Allora, io mi prendo ancora soltanto 2 minuti per tracciare qualche parallelismo, perché sono veramente sconcertanti i parallelismi tra i due scenari. E tuttavia, benché siano sconcertanti, le analogie con il caso di Jugoslavo anche nei settori più coscienti, non vengono sempre tracciate. Io ho partecipato a parecchie iniziative in questo periodo e vedo che sono l'unico che di solito porta il caso jugoslavo come esempio paradigmatico. Si preferisce, molto più facile che si parli del fatto dei fatti recenti della Siria, per esempio, dove l'Occidente ha aizzato queste bande qaediste, wahhabite, eccetera, contro a un, per destabilizzare un governo che tutto sommato è più progressista di quell'area. Oppure si fa il caso della Libia, giustamente, che è altra vittima di aggressione militare anche da parte italiana, nonostante un accordo di amicizia sottoscritto solo pochi anni prima. È tutto giusto, ma il caso jugoslavo rimane paradigmatico. Eppure è pervicacemente rimosso, ovviamente a partire dal discorso pubblico. La Jugoslavia possiamo dire che per tanti aspetti è un vero e proprio paradigma di rimozione nel discorso pubblico e anche nel discorso dei settori più coscienti. Allora, parallelismi. I bandieristi ucraini ci ricordano tanto gli Ustascia croati o le altre formazioni che erano state collaborazioniste e che sono state ritirate fuori dall'immondezzaio della storia per poter distruggere la Jugoslavia. In Kosovo sappiamo che erano attive nella seconda guerra mondiale le Waffen-SS Skanderbeg, come in Bosnia la divisione Hanjar, come in Ucraina la Waffen-SS Galizien. L'emigrazione Ustascia e i settori che operavano per destabilizzare la Jugoslavia, per esempio organizzati come Križari, i croati, no? Assomigliano tanto all'emigrazione bandierista ucraina con la quale la CIA, gli statunitensi, hanno avuto un rapporto molto importante per tutta la Guerra Fredda, a partire dall'organizzazione delle Rat Lines, le vie di fuga lungo le quali sono scappati tutti questi personaggi dell'Europa centro-orientale. Ricordiamo per esempio che uno dei capi dei pogrom dell'Ucraina negli anni 40, Jaroslav Stiezko, un nazista, nazionalista ucraino, è rimasto attivo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ne esistono state fotografie con George Bush padre, e ha abitato tranquillo e beato nella Germania federale, è sepolto nei pressi di Monaco, dove ha vissuto nella Zettelstrasse 67, dove hanno apposto una lapide per questo criminale di guerra ucraino. È responsabile di questa rivalutazione revisionistica di certe figure sul territorio ucraino è il leader ex presidente ucraino Yushchenko, che ha fatto una serie di passaggi istituzionali proprio per riabilitare formalmente con monumenti eccetera questi nazisti. La moglie di Yushchenko è braccio destro di quello Stiezko, Katerina, ha vissuto negli Stati Uniti d'America, dove è stata impegnata con incarichi di responsabilità nelle istituzioni della finanza internazionale e ha animato quindi l'emigrazione nazista in Ucraina. Questo tanto per dire parallelismi con l'emigrazione Ustascia, di cui voi ben sapete, molti di voi ben ricordano le questioni di Tuđman, eccetera. Allora, la posizione per esempio dei serbi delle Krajine nel momento dell'autoproclamata secessione della Croazia assomiglia molto alla posizione dei russi dell'Ucraina attualmente. Sono inquietanti i parallelismi che si possono trattare, che si possono evidenziare nei rapporti tra questi settori politici attuali. Per esempio, Oleg Tiambok, leader di Svoboda, che adesso è un partito di governo, tra virgolette, ha avuto contatti con l'ambasciatore tedesco a Kiev sin dall'aprile del 2013, eppure è un nazista conclamato di cui trovate molte fotografie in internet mentre fa saluti a braccio teso, ed ha dichiarato in passato che bisogna assassinare con armi automatiche i moscoviti, i giudei e l'altra marmaglia che minaccia l'indipendenza della nazione ucraina. Dichiarazioni che assomigliano tanto a quelle che fece Tudjman anche in una famosa intervista in cui dichiarò: per fortuna mia moglie non è né serba né ebrea. Questo personaggio lo trovate nelle fotografie di questi giorni a fianco di Victoria Nuland, questa americana che ieri era nel Senato americano a chiedere soldi per il governo ucraino che lei chiama democratico. E quindi il tipo di ruolo di Joe Biden, di McCain, di questa gente in Ucraina assomiglia al ruolo, per esempio, di quel Warren Zimmerman che il 17 aprile del 1992 indusse Ali Izetbegovic a stracciare, a rinnegare un accordo già sottoscritto, che era quotidiano, che avrebbe risparmiato 4 anni di guerra fratricida in Bosnia. Insomma, gli esempi sono tanti e taglio perché ho parlato già troppo, mi riservo eventualmente di ritornare sulla questione del Kosovo, di cui ho un certo numero di appunti, ma magari ascolteremo prima i nostri ospiti per vedere se sarà necessario integrare con alcune altre informazioni. Dico solamente che si parlerà di tante cose, tra cui anche di iniziative di solidarietà attraverso Alessandro Di Meo di un Pontevera. Anche noi che siamo una piccola ONLUS che si è dedicata e si dedica prevalentemente alla controinformazione e possibilmente agli scambi culturali e all'approfondimento e all'amicizia, nel senso appunto anche della conoscenza reciproca. Abbiamo però animato una piccola iniziativa di solidarietà per la quale in questi giorni chiediamo un contributo. Si chiama Namore con Amore, capite cosa vuol dire? È una piccola iniziativa di ospitalità estiva per una decina di bambini, studenti della scuola primaria Svetisava, provenienti da famiglie serbe residenti nel villaggio di Jasenovic, municipalità di Novo Brdo in Kosovo. Con l'aiuto dell'associazione Non Bombe Ma Solo Caramelle Onlus contiamo di organizzarne il viaggio in Italia e l'accoglienza, accompagnati dalla loro insegnante Valentina Ristic, che è stata anche protagonista della scorsa edizione. Il soggiorno è previsto per fine giugno, sempre sul litorale romano, dove è messa a disposizione a titolo volontario una struttura privata. I bambini potranno svolgere attività ricreative ma anche culturali nell'ambito di un programma di visite sul territorio e su Roma. E quindi ha un aspetto di conoscenza e di fratellanza, ovviamente, di scambio culturale importante. Ha un costo modesto come iniziativa, sono poco più di 2.000 euro, ma con le nostre proprie forze abbiamo ancora bisogno di soldi per coprire le spese, quindi o con l'acquisto di qualche nostro libro o con sottoscrizioni volontarie vi preghiamo di contribuire, così come sono benvenute tutte le sottoscrizioni che ci volete dare per aiutarci a coprire i costi anche solo di questa iniziativa, che chiaramente qualche costo lo presenta.